Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao da Andrea, ben ritrovati ad una nuova puntata, ma soprattutto ad una nuova stagione di Bento Box, il contenitore musicale di Fuori Aula Network. È uscito lo scorso 30 settembre per L'amor mio non muore Irma Records, a 3 anni di distanza dal precedente lavoro, Tropico, che è il nuovo album dei romagnoli Collettivo Ginsberg. Ne parliamo con Christian Fanti, voce del gruppo. Benvenuto Christian.
Ciao a tutti, grazie, ciao.
Grazie a te dunque per aiutarci a far scoprire un disco che abbiamo ascoltato e apprezzato e già suoniamo da qualche settimana con il singolo in particolare di cui parleremo fra un attimo, questo Tropico che come detto è il vostro nuovo lavoro, un album che voi stessi avete presentato come un inno alla natura che ha l'obiettivo soprattutto di far ballare e divertire la gente, è così?
Sì, diciamo che fondamentalmente abbiamo deciso di fare un disco diverso da quello precedente, da Asa Nisi Masa, e volevamo fare qualcosa di, adesso non vorrei banalizzare tanto la descrizione, però più solare, ballabile, ma ballabile nel senso, come dire, non banale, commerciale appunto del termine. Volevamo proprio improntare la produzione su ritmiche esotiche, fondamentalmente. Per esotiche intendiamo anche il nostro carissimo, come dire, ambiente mediterraneo.
Sì.
E a partire da queste ritmiche cercare di fare qualcosa di un po' più solare, perché comunque a livello, come dire, partendo da ritmiche appunto più ballabili fondamentalmente, no? Poi dopo anche la melodia e l'armonia a seguire tendono ad avere una certa inclinazione, no? E fondamentalmente abbiamo fatto tutto ciò perché il disco precedente era uscito in un momento particolare, no? della storia della formazione, ed era un disco cupo, rabbioso, se dovessi decidere un colore direi più tendente al nero, no? Invece questo magari sarebbe più in una bicromia, Tropico è più bianco e l'altro era più nero, e quindi sentivamo proprio la necessità artistica di fare qualcosa di diverso, ecco.
La solarità che effettivamente si avverte anche ad un primo ascolto rispetto alle sonorità, poi uno va ai testi e invece una delle parole che più emerge è almeno come ho notato io, è morte, che però è uno dei temi sicuramente di questo disco.
Sì, le tematiche generali che solitamente mi viene da affrontare, ma come dire, non in una maniera decisa, ma semplicemente per inclinazione, sono poi le tematiche della poesia classica, nel senso vita, morte, amore. Il rapporto con la divinità, e credo che queste quattro grandi tematiche possano poi in sé racchiudere veramente un mondo di immagini, un mondo di pensiero, un mondo di storie, perché sono quattro pilastri fondamentali di quello che può essere anche la vita di ognuno di noi, no? Quindi a partire dal personale si va in una macro descrizione che abbraccia un po' tante storie. Morte, sì, c'è molto, come dicevi, di differenza tra la solarità delle musiche e in realtà la solarità dei testi, però insomma ritengo che determinati argomenti debbano essere affrontati in maniera molto decisa, onesta, sincera, e preferisco parlare di morte piuttosto che parlare di Facebook nei miei testi. Questo, se devo dire la verità, nel senso che non si fa presto riempirsi la bocca di sì, sono un cantautore, sono un poeta, sono qui, sono là, capite? Poi dopo alla fine andiamo, cioè, boh, questo poi è il mio parere personale, chiaramente, poi alla fine vai a leggere dei testi di gente che si definiscono cantautori, nuovi poeti delle nuove generazioni, e ci può anche stare, però insomma diciamo che la poesia non è sicuramente quella che facciamo noi, ma ci sono degli stilemi che devono essere rispettati, certo, perché tu possa essere considerato un poeta, ecco. Noi, io in particolare, non sono tutto tranne che un poeta.
Ok, ok. E per far questo, all'interno dei 10 brani di Tropico, avete anche ritenuto giusto potervi affidare a chi la poesia la scrive, diciamo, per professione, no? Ci sono 3 brani di quest'album che sono frutto della penna di altri autori, di autori esterni. Si tratta di Raffaello Baldini, di Aldo Spallacci e di uno scritto di Andrea Mandolesi, quando i primi due che ho citato invece sono più poeti dialettali, si può dire così, non li conosco.
I primi due, Spallacci e Baldini, sono due poeti dialettali, purtroppo, insomma, diciamo del secolo scorso, quindi ormai deceduti, dei quali abbiamo voluto, come già avevamo fatto poi nel disco precedente, scegliere delle poesie e riproporle cantandole in dialetto, per avere una duplice valenza, come dire, sia di recupero di tradizioni, no? di cultura passata, di storico, sia poi non dimenticare proprio la musicalità di una lingua che, certo, ci appartiene, e purtroppo la mia generazione, come le generazioni più giovani della mia, non parlano più, perché non abbiamo l'abitudine, non siamo stati cresciuti con questa lingua, siamo stati cresciuti con l'italiano, ed è un peccato, insomma, dimenticare che esistono tante altre lingue, per fortuna, oltre a quelle inglese che tanto ormai utilizzano praticamente tutti, e poi secondo me la metà della gente, quando canti in inglese, se sei qua in Italia non capisci un cazzo.
Sono d'accordo.
Bisogna dirsi la verità, no?
Sì, senz'altro.
O sei madrilista o lo sai benissimo, oppure uno ti canta in inglese ma te non capisci niente. E quindi, insomma, il recupero dell'italiano, del dialetto, a questa, cioè, vogliamo mantenere l'asticella della qualità letteraria e chiaramente anche musicale molto alta.
Okay.
Mandolesi, Andrea Mandolesi è un nostro amico, un coetaneo qua di Forlì, e studia, si sta laureando, si è laureato studia filosofia, lavora per una casa editrice, e lui, nonostante sia un coetaneo, mi viene proprio da considerarlo, come dire, senza esagerare, però, un poeta, perché comunque Danza Macabra è un testo che ha scritto lui in versi molto molto bello, che rappresenta appunto la riproposizione barocca della danza macabra, quindi, okay, insomma, i vari personaggi che si presentano al cospetto della morte, quella è poesia,
certo,
quella è poesia, e siamo stati molto contenti che lui ci abbia donato il testo, e noi abbiamo fatto il lavoro migliore che potevamo fare, ci sembra di aver raggiunto un bel equilibrio tra, insomma, è un bel brano per chiudere il disco, Danza Macabra. Dai,
esatto, Danza Macabra chiude questo disco che ha fra le sue tracce Primavera Mambo, che è, dicevo, primo singolo, e
primo single,
sì, un po' brano manifesto dell'album a suo modo, per molte delle sue sonorità, anche della gestione che è stata fatta, della costruzione e delle ispirazioni che ha, no? Perez Pardo, quindi il mambo, ma anche Miles Davis, quello che mescolava il jazz e il funk in una delle parti più avanzate della sua carriera così varia. Testualmente invece l'ispirazione è arrivata da Henry Miller, quindi un altro che con le parole ci sapeva fare, e il suo testo Primavera Nera. Ecco, un brano, esatto, in cui ci sono rabbia e impotenza verso un mondo che cambia, che ci riporta un po' anche a quello che ci dicevi prima della difficoltà di mantenere vive alcune cose che in realtà ritenete fondamentali. Il dialetto era un esempio.
Assolutamente, assolutamente. Poi, tra l'altro, Primavera Mamma è stato il primo brano che in sala prova abbiamo lavorato per la produzione di quest'album, e simbolicamente ci sembrava comunque molto adatto a proporlo come primo singolo, anche se in realtà il singolo più forte poi è quello di apertura, con Due Monete, che uscirà più avanti. E è anche un bello specchio, no, per quelle che sono le sonorità del disco Primavera Mambo, perché appunto, come dicevi, c'è molto lavoro di cut-up, sia letterario che musicale. Il cut-up che noi tanto, come dire, millantiamo,
sì,
strumento,
sì, sì,
a nostra disposizione per fare buona musica, ma che poi penso che semplicemente sia una cosa che tanti fanno ma nessuno dice, quello che io, perché tappa è semplicemente, come dire, sentirsi libero di lasciarsi ispirare e prendere i colori di una tavolozza che fondamentalmente appartiene a qualcuno ma non appartiene a nessuno, ecco. C'era adesso non vorrei sbagliare, non mi ricordo se era Parrox o qualcun altro per lui, insomma, il senso è questo, che uno scrittore non possiede le parole tanto più quanto un pittore possegge i colori.
Sì.
Quindi questo è molto significativo. Quindi in quel brano lì, Miles Davis, Perez Prado, il testo, parti del testo, ho preso molta ispirazione da Henry Miller, ci sembrava un biglietto da visita.
Certo, te l'avrei chiesto, quindi vai pure.
Un'operazione di cut-up, e molto sinceramente, perché non avevamo, come dire, avevamo finito i soldi sul disco e non avevamo tanto altro da spendere per il video.
Di necessità, virtù.
Sono praticamente messo,
Di necessità virtù, insomma, ma ve la siete cavata molto bene.
Mi sono messo, penso, sono stato veramente almeno un paio di mesi a scandagliare YouTube in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché per quel brano la mia idea era appunto avere dei ballerini, no? Far ballare qualcuno su quel brano, perché è un mambo, che
esatto.
Si può fare, non posso mica cucinare degli spaghetti sul mambo.
Mm-hmm.
E insomma, fondamentalmente mi capita di vedere questo filmato e ho detto, ma anche qui potrebbe stare. Sotto praticamente c'era una musica, anche lì suona Cuba, ma c'era veramente quasi nulla di musica, che sentiva addirittura molto piano nel filmato originale. E niente, ho semplicemente preso il video, riproposto nella mia TV, ho filmato la TV, quindi anche lì, come dire, queste operazioni dadaiste, no?
Chiaro.
Insomma, e ci ho messo Primavera Mambo sotto, e già all'inizio mi sembrava molto adatto. Io nel video non ho toccato niente, ho semplicemente fatto un taglio alla fine, perché chiaramente durava più il video che il brano, ma non ho né velocizzato né rallentato, e ho trovato il punto preciso nel quale poi diversi movimenti dei ballerini combattono con
esatto.
musicali, con i cambi musicali.
Ma ballerini straordinari, tra l'altro.
Sì, infatti, onestamente, poi dopo, come dire, avendo fatto questa operazione di furto, ho chiaramente messo poi tutti i crediti, sia chi aveva registrato il video, chi sono i ballerini, cioè ho spiegato per quale motivo ho fatto sta cosa, quindi non mi hanno ancora bannato da YouTube, si vede che qualcuno l'ha capita, la mia buona intenzione.
Ascolta, Christian, mi sembra evidente, ormai l'abbiamo detto in molti modi, ma non abbiamo ancora concluso l'intera trattazione, che Tropico del Collettivo Ginsberg sia un disco che ha tantissimi riferimenti e deve molto al mondo dell'arte in genere. Ci manca l'arte figurativa, sì, ma in realtà c'è anche quella, perché la copertina in realtà è un'opera anch'essa esterna. Si tratta di un dipinto olio su tela di Domenico De Mattia, che è intitolato Safari ed è del 2015, e che riprende secondo me un po' anche un testo, un frammento di un testo, quando voi dite colori crudi e fondamentali, no? E questo è ciò che accade in questa immagine, questo credo sia un babbuino, no? Molto colorato.
Ti dico intanto chi è Domenico. Domenico
Vai.
È un carissimo amico,
uh-huh.
Che abita a Faenza, insomma, quindi qui diciamo di un'altra cittadina vicino a Forlì, è un pittore coetaneo. Uh-huh. Anche lui, insomma, cerca di fare della sua passione un lavoro in maniera, come dire, molto molto difficoltosa, tanto quanto
ci
la
credo,
musica.
Ci credo.
La prima volta che ho visto quel dipinto, in realtà l'ho visto su Facebook, poco dopo che l'aveva, insomma, finito di l'aveva terminato, e il disco era già in lavorazione, cercavamo una copertina, cercavamo un titolo, insomma, diciamo che l'ambiente sonoro c'era tutto quanto, dovevamo trovargli il cosiddetto packaging, no? Niente, ho visto quel quadro e ho detto, questa è la copertina, assolutamente, mi sono impuntato e è stato un mulo, alla fine sono riuscito a far sì che non solo mi vendesse il quadro, ma mi concedesse anche l'utilizzo della copertina stessa.
Bel colpo.
Veniamo veramente tra virgolette, sponsorizzare Domenico, perché cioè è un po' la chiusura del cerchio, come dicevi prima, riferimenti video, riferimenti letterari, riferimenti musicali, e anche il fatto di aver usato una copertina di un amico, oltretutto, che è un bravissimo pittore, il mandrillo, ecco.
Il mandrillo, sì.
Un mandrillo urlante, il significato di quella copertina è semplicemente quello. A parte i colori splendidi,
esatto,
che si rifacevano molto a un immaginario tropicale, nonostante il mandrillo sia tutto tranne che un animale tropicale. Però questo mandrillo urlante per me esprime l'esigenza artistica e l'urgenza artistica di una band che vuole fare qualcosa, ecco. Questo mandrillo lo urla a tutti quanti.
Questa immagine mi ha rimandato al primo disco di Grinderman, il progetto Side di Nick Cave.
Dico.
E Nick Cave è tornato anche in un'altra riflessione che facevo e che accennavi tu prima, cioè ascoltando il suo ultimo disco cercavo di concentrarmi sulle parole e sui testi, sulla capacità che ha lui, l'ultimo disco di Nick Cave, di capire, sì, esatto, come stesse lavorando sulla sua scrittura e come appunto con la lingua anglosassone si possa in qualche modo accostare parole, sensazioni e immagini che per noi, ma immagino anche per chi comprende direttamente quella lingua, vengono accettate, mentre invece in Italia, e ripeto, lo accennavi un po' tu prima, c'è l'abitudine a dover costruire e scrivere un po' di più una storia con una continuità. Quello che voi cercate di fare in questo disco è proseguire un percorso nel quale si possono anche cercare di accostare in italiano parole e immagini che poi è l'ascoltatore che in qualche modo può a sua volta ricostruire, insomma un ascoltatore al quale non deve essere per forza spiegato tutto per filo e per segno o raccontata una storia in maniera chiarissima o palese.
No, anzi, i testi per come li scrivo e poi insomma dopo in realtà molte volte sono comunque rielaborati, ritagliati dalla band in fase di arrangiamento, insomma accetto i consigli di tutti. I testi sono tutto tranne che dei testi cantautorali, perché come dire, sono, mi piace l'ermetismo all'interno di una composizione letteraria, ma non l'ermetismo fine a se stesso, semplicemente, come dicevi, dare delle immagini, dare dei riferimenti, poi ognuno si scriva nella testa la propria storia, così faccia il proprio viaggio, per dire. E questa è una cosa che secondo me è una caratteristica poi di quello che facciamo, no? Né brutta né bella, semplicemente è un qualcosa che pone l'ascoltatore in una condizione più libera, no?
Sì.
Perché è un po' come quando onestamente io ascoltavo testi in inglese, no? Che poi magari capisci una parola su quattro,
chiaro,
e ti fai il tuo viaggio. Li vai a leggere e poi in realtà dici ok, io adesso me lo sono fatto ed era molto bello, in realtà lui dice qualcos'altro, però
esattamente
entrambe le cose hanno la stessa valenza, capito?
Esatto. E questo è un po' anche parte della magia in generale della musica, si compone banalmente, va detto, di testi e parte strumentale, che è poi quella, Christian, che non abbiamo ancora un po' sviscerato in profondità di questo vostro nuovo album Tropico. E avete lavorato in una maniera estremamente varia, no? Che mescola tanti generi, citavamo prima come solo in una canzone, cioè il primo singolo Primavera Mambo, già ci fossero almeno due riferimenti espliciti, però si tratta quasi sempre di brani sotto i 4 minuti, no? Eppure molto densi, e mi sembra che abbiate anche cercato di avere un prodotto finale che fosse il più continuo possibile, dove le canzoni avessero il minimo della pausa tra l'una e l'altra, se non totale assenza, in modo che fosse un percorso unico anche in quel senso lì.
Esatto. La produzione precedente, così come dire, faccio un po' di storia, era di 15 brani, quello del vecchio disco,
sì,
no? Poi dopo l'abbiamo divisi tra un EP della Crudele e l'LP Alda Nisimasa. Questo giro, anche lì in pre-produzione, avevamo circa, non tanti in realtà, perché non siamo molto prolifici, ecco, come compositori e artisti, però quando lo facciamo le cose le facciamo bene.
È poco, ma confermo. Buono.
Quindi avevamo una ventina di brani e ne abbiamo scelti alla fine 10 e volevamo assolutamente stare nel formato del minutaggio dell'LP, perché con L'amor mio non muore stampiamo solo LP.
Ok, infatti sono 38 minuti alla fine, poco più.
Esatto, e i brani durano poco perché noi vogliamo fare delle canzoni, perché poi dopo chiaramente dal vivo insomma c'è modo di dare sfogo, si amplificano le parti eccetera, però in realtà uno dei primi, dei primi titoli, che questo servirà molto per capire, i primi titoli che mi era venuto in mente, che in realtà è un titolo che prima o poi userò per un mio album, era una citazione di una poesia di come si chiama, Bukowski, insomma, c'è una frase dove dice canzoni che nessuna radio trasmette, quindi questa cosa qui, che poi è il titolo della mia cartella sul Mac, no, dove salgo tutti quanti i miei provini. Questo era il primo titolo che avevo pensato per l'album, e però significa molto, nel senso che proprio canzoni, ci interessa fare delle canzoni, vogliamo parlare al pubblico nella nostra maniera, facendo delle canzoni, perché se la canzone della terra di Battisti, no, per dire, mi sembra che sia il mio caro Angelo, il nostro caro Angelo, l'album, insomma quella è una canzone strana quanto ti pare, sono comunque canzoni, abbiamo dei riferimenti ben chiari, no? Anche a livello di Nostrani, Battisti, Dalla sono due esponenti della musica italiana che più stimo onestamente, però loro facevano canzoni colte, ma facevano canzoni, e questo è il nostro obiettivo.
Senz'altro.
Poi oltretutto registrando tutto quanto in analogico nel nostro studio L'amor mio non muore, quindi sei ancora più improntato a divagare meno, no? A perderti nelle migliaia di possibilità che ti dà il computer, quindi sei proprio proiettato nel fare il minimo indispensabile, che è assolutamente, come dire, ciò che serve in realtà al prodotto finito. Poi dopo l'album l'abbiamo preso e portato in studio da Marco Bertone a Bologna, quindi dopo, come dire, è stato comunque inquinato dal digitale, perché dovevamo fare una post-produzione che ci serviva per il computer fondamentalmente. E abbiamo registrato le voci lì, però insomma tutta la base dell'album, quindi tranne le voci, sono state registrate su nastro, e quindi per arrivare alla conclusione di questo lungo pippone ci serviva focalizzarci ancora prima di registrare su quello che dovevamo fare.
Assolutamente. Allora, la prima cosa che ti invito a fare è cambiare il nome della cartella, quindi Canzoni che nessuna radio trasmette, tranne Fuori Aula Network, perché noi vi trasmettiamo con piacere, e con piacere vorremmo avere l'opportunità presto di potervi vedere dal vivo, anche per capire, come ci accennavi, in che modo i brani musicali possono essere riportati a una nuova dimensione rispetto a quella appunto di Tropico. E allora io ricordo che sarete il 22 di questo mese a Imperia, poi a novembre prima a Perugia e poi a casa, a Forlì, dove è stato registrato il disco, e poi per dicembre sono già fissate le date di Orvieto, Roma e Mozzambano, qui non troppo distante, provincia di Mantova, ma il tour in realtà è in aggiornamento, e per continuare a stare aggiornati rispetto ai vostri appuntamenti ricordo il vostro sito e la vostra pagina Facebook, basta cercarvi come Collettivo Ginsberg.
Esatto, io faccio un appello a tutti i gestori di locali di Verona e provincia: attorno al 9 dicembre fateci un chiamo che veniamo a suonare da voi.
Perfetto, sostengo.
No, perché tanto le date sono ancora in fase di costruzione, poi sai, come dire, finché non sei Vasco Rossi o il Teatro degli Orrori, in Italia è sempre molto fatica mettere in piedi un tour, dopo che si aprirebbe un altro abisso di cui poter parlare, però ecco, se c'è qualcuno in ascolto che potrebbe essere interessato, attorno al 9 noi veniamo su a Mantova, quindi insomma la distanza non è tanta e lo faremo volentieri, ecco.
Fantastico, sosteniamo questo appello e ringraziamo Christian Fanti del Collettivo Ginsberg, con il quale abbiamo potuto approfondire un disco davvero molto bello, interessante, si intitola Tropico, è il loro nuovo lavoro. Grazie Christian e buona giornata.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao.